Per approfondire quello che sta succedendo in merito alla legge sulla cittadinanza, sentiamo Enrica Rigo, una compagna che da tanto si occupa di queste questioni e tra l'altro insomma è anche autrice di un testo che è appena uscito in libreria, La straniera, migrazioni, asilo, sfruttamento in una prospettiva di genere. Insomma, ci riserviamo di parlare più approfonditamente di questo testo, ma intanto insomma ve lo segnaliamo perché sicuramente di interesse rispetto a queste questioni. Intanto salutiamo Enrica, la ringraziamo, buongiorno.
Buongiorno, ciao Elena,
ciao. Buongiorno, continuiamo a sentirti un po' bassina, ma proviamo a alzarti il microfono. Allora, intanto appunto in aula oggi, quindi dopo essere stata in commissione, questa proposta di legge di cui insomma da questi microfoni abbiamo anche già parlato, per allargare la cittadinanza, correggimi se sbaglio, a chi è arrivato o arrivata in Italia o nato in questo paese e abbia compiuto almeno un ciclo di istruzione di 5 anni in Italia. Questo è l'allargamento?
Sì, non sbagli. Quindi diciamo che è un allargamento rispetto a quello che viene indicato come lo ius soli veicolato attraverso questo che in questa proposta di legge è stato definito lo ius scholae, cioè attraverso il percorso scolastico, e già però diciamo se n'era parlato nella precedente legislatura, la proposta poi appunto era abortita, anche lì si chiamava in quel caso ius culturae, ma l'idea diciamo di base era più o meno simile.
Appunto siamo oggi dovrebbe, a quanto apprendiamo anche dai giornali, dovrebbe essere confermato che si passa all'aula. La destra ovviamente usano i toni più beceri per contrapporsi a questo tipo di progetto, che è un progetto di minima, possiamo dirlo, cioè nel senso chiaramente è qualcosa, perché aprirebbe a circa 1 milione di ragazzi e ragazze, bambini e bambine, ma insomma non è la rivoluzione, ecco, in materia.
No, questo assolutamente non lo è. Io forse su questo voglio dire un paio di cose. Una legge sulla cittadinanza, come ogni legge sui confini, e una legge sulla cittadinanza è una legge sui confini, è una legge antidemocratica, cioè la fa chi la fa, la vota, la discute chi la cittadinanza ce l'ha, e gli effetti li pagano chi la cittadinanza non ce l'ha. Quindi è in sé antidemocratica, peraltro da donne sappiamo benissimo che per secoli hanno deciso su di noi e in qualche modo continuano anche a farlo, quindi non è una cosa che riguarda solo gli stranieri, però ha questa caratteristica, e questo è chiaramente un limite di fondo. Nel caso italiano ci sono altre questioni che andrebbero insomma storicizzate. È un dibattito questo sulla necessaria riforma della cittadinanza che ci portiamo avanti da più di 20 anni. 20 anni sono una generazione politica. Avete intervistato a questi microfoni Joseph di Black Lives Matter, Mohamed della rete G2. Io ricordo appunto di aver conosciuto Mohamed quasi 20 anni fa, ed erano giovani ragazzi che portavano avanti in prima persona delle istanze, delle rivendicazioni. Ora sono a loro volta genitori, cioè questa cosa va detta, nel senso che questa questione della cittadinanza in Italia assume ogni ogni anno che passa, ogni momento che passa, un carattere sempre più discriminatorio, perché appunto è ormai una discriminazione odiosa, veramente odiosa e ingiustificabile. E che il dibattito di 20 anni fa sia ancora fermo sulle stesse questioni, cioè noi dobbiamo pensare che 20 anni fa parlavamo del voto ai migranti ed era considerata una, tra virgolette, cosa innovativa il consigliere aggiunto previsto dalla Turco-Napolitano 25 anni fa. Siamo ancora lì, cioè siamo in questa paradossale situazione in cui abbiamo un 10% della popolazione regolarmente residente migrante, priva di diritti, priva di rappresentanza anche sul livello locale. Quindi scusa questa.
No, certo, e abbiamo a scuola migliaia, un milione più o meno, insomma, di ragazzi e ragazze di tutte le età scolari che siedono nei banchi delle nostre scuole, ma che poi quando arrivano a 18 anni non hanno la cittadinanza di questo paese e si possono trovare in situazioni anche piuttosto complesse. E poi insomma tutto il resto, non è che vogliamo neanche ridurlo solo a questo, scusa se ti ho interrotto.
No, assolutamente, abbiamo una vera e propria apartheid politica rispetto a chi è escluso dalla cittadinanza. Come dicevo, ogni legge sulla cittadinanza è una legge che ha dei limiti profondi, a partire dal fatto che appunto la fa chi la cittadinanza ce l'ha per chi e la paga chi la cittadinanza non ce l'ha. In questo caso però ci dobbiamo ricordare che in Italia siamo in una situazione che è, a me non piacciono termini come dignità, queste cose qui, ma è vergognosa, cioè è una situazione di discriminazione razzista, appunto, non c'è nessun'altra possibile definizione di questa esclusione dalla cittadinanza di, come dicevi tu, un milione di ragazze e ragazze quasi. Allora, venire
poi ci sono anche gli adulti, ma parliamo di questo perché sono quelli che beneficerebbero di questa legge che prende il nome di Brescia.
Esatto. Allora, appunto, poi per dire anche qualche cosa di più agli ascoltatori, ai compagni e le compagne che ascoltano Radio Andarossa, giustamente hai detto ci sono gli adulti. Il limite maggiore di questa legge, dal mio punto di vista, secondo me, è che non è una legge di riforma organica sulla cittadinanza, mentre appunto l'Italia avrebbe bisogno di una legge di riforma organica sulla cittadinanza, una legge che ad esempio dimezzasse i termini di 10 anni per ottenere la cittadinanza, li portasse così come per i rifugiati, cioè chi ha lo status di rifugiato a 5, chi gli altri cittadini europei che acquisiscono la cittadinanza a 4, ecco, già partire da lì sarebbe stato un passo avanti. Quindi è una legge che riforma parzialmente solo l'accesso alla cittadinanza per chi nasce in Italia o per chi va a scuola in Italia, e questo è il primo limite, ma giustamente è già, come dicevi anche tu, un qualche cosa, perché sicuramente questa è una delle discriminazioni più pesanti che noi abbiamo nel nostro paese. Il testo che va in discussione oggi è un testo che ha delle migliorie rispetto a quello che era stato presentato inizialmente. a partire dal fatto che la cittadinanza si acquisisce, così dice la legge, nel caso appunto sia stato compiuto questo percorso di 5 anni, per la dichiarazione di un genitore, mentre il testo originario chiedeva che fossero entrambi i genitori regolarmente residenti a fare la dichiarazione di cittadinanza per la ragazzina o il ragazzino che lo doveva acquisire. Allora, chiaramente uno dei problemi che è stato da subito segnalato è chi ce li ha due genitori, ma soprattutto che vanno d'accordo tra di loro, cioè diciamoci le cose come stanno, che vanno d'accordo nel fare questo atto. Allora, già che il requisito di, dei due genitori sia venuto meno e sia necessario un solo genitore, questa cosa la dico perché poi nella pratica, se noi pensiamo a cosa significa, tu insegni a scuola, per tantissime donne migranti, ma anche donne italiane, però a volte non riesci ad avere il sostegno a scuola perché appunto non hai la firma di entrambi i genitori, no? Quindi figuriamoci riproporre sulla cittadinanza questo stesso meccanismo, questo stesso orrendo vincolo della famiglia, che comunque rimane, rimane, cioè sono i tuoi genitori a decidere per te. E anche qui io voglio ricordare un unico fatto di cronaca, che è quello di Saman Abbas. Allora, anche in questo caso un giudice ti può autorizzare a 16 anni a contrarre matrimonio. Mi chiedo per quale motivo non si può pensare che tu non sia costretto a passare attraverso la volontà dei tuoi genitori per ottenere la cittadinanza, a maggior ragione magari quando sei donna, quando non ti riconosci magari nella tua famiglia, nei valori, chiamiamoli così, nei modi in cui ti hanno cresciuta o cresciuto. E quindi dicevo, sicuramente il fatto che sia diciamo il requisito di entrambi i genitori sia venuto meno è una cosa positiva, anche qui nulla di rivoluzionario, perché bastava poca immaginazione istituzionale in più. Così come si è attenuato il requisito che era previsto anche per il minore, appunto, che lo ricordo, che deve essere arrivato in Italia prima dei 12 anni. Anche qui ci potremmo chiedere, vabbè, è arrivato a 13, era nuovo.
Sì, ma soprattutto donna. Perché? Cioè, vabbè, comunque andiamo avanti, deve essere arrivato prima dei 12 anni.
Esatto, e nella versione originariamente presentata doveva aver soggiornato sul territorio ininterrottamente e regolarmente per 5 anni. Anche questo requisito, cioè non si parla più nella nuova versione in maniera così rigida. Dopodiché, allora, dicevo, la legge sostanzialmente riforma solo questo pezzettino dell'accesso alla cittadinanza, lo riforma con dei limiti e come già ho avuto modo insomma di dire in altre occasioni, io sono cioè se passasse sarebbe comunque una cosa positiva, se passasse sarebbe comunque una cosa positiva, perché è chiaro che ti dà degli strumenti per combattere magari poi nei tribunali su alcuni dei limiti, come ripeto quello che dicevo prima del passare attraverso la volontà dei genitori, il requisito della, perché è cittadino italiano ai sensi della proposta, anche chi nasce da un genitore regolarmente residente sul territorio da almeno 5 anni, e il requisito della residenza regolare è unito a quello dell'iscrizione anagrafica. Allora anche questi sono tutti aspetti che poi magari in tribunale si riescono a contrastare, ad allargare un pochino le maglie, perché siamo le maglie di questo apparato burocratico. E sicuramente questa legge, se venisse approvata anche così com'è, anche con tutti i limiti che ha, darebbe degli strumenti per combattere una battaglia che in questo momento invece non si hanno. I ragazzi, le ragazze, gli uomini, le donne migranti non hanno rispetto alla cittadinanza.
E appunto tu dicevi se passerà, perché naturalmente come dire, i timori sono molto grandi, anche perché appunto innanzitutto sono 20 anni che c'è questo balletto, anche insomma l'ultimo atto è stato nel 2015, no? Sotto il governo Renzi, sembrava ci fosse un grande impegno da parte di quel governo a portare avanti una legge, che poi invece questo grande impegno è finito nel niente perché non è arrivata nemmeno in aula. Quella di stavolta appunto, che porta il nome di Brescia, arriva in aula oggi, ma il percorso è ancora piuttosto lungo.
Sì, io non ci credo moltissimo purtroppo sul fatto che ci siano, insomma, che verrà davvero approvata. Dopodiché leggevo stamattina che anche Forza Italia, che con la Polverini appoggiava la legge, si è spaccata e in commissione affari costituzionali metà ha votato contro. Anche qui non lo so, è una domanda che mi faccio spesso, che mi faccio io stessa, anche dal punto di vista personale, no? Perché essere così contrari a una legge sulla cittadinanza di questo genere, che senso ha? Perché me la faccio anche dal punto di vista personale? Beh, perché io appunto insegno diritto all'università e 20 anni fa, quando questo, e mi occupo da parecchi anni, da tanto, di queste cose, ma 20 anni fa ero una ancora giovane ricercatrice e aveva senso che ci fossi io prendere parola su questi temi. Ora mi guardo intorno e dico, ecco gli effetti della legge sulla cittadinanza, quali sono? Il fatto che ci sono ancora io prendere parola su questi temi, cioè nelle facoltà di diritto non vedi in cattedra docenti, uomini o donne, donne ancora meno, diciamo figli e figli di migranti, perché? Perché se non hai la cittadinanza ben difficilmente fai la carriera accademica, te ne vai a studiare all'estero per un periodo, hai una mobilità molto diversa, molto ridotta. Allora,
tanto altro, non puoi essere assunto dalle ASL, ci sono tante cose, proprio non puoi fare un dottorato se è richiesto che si barri cittadinanza,
esatto,
italiana.
Io,
tante cose.
Io ho fatto questo esempio perché appunto no,
io faccio quelli in cui non io personalmente, ma persone vicine a me sono incappate, no? Nel poter non fare il lavoro nel pubblico se sei infermiere o infermiera perché non hai la cittadinanza di questo paese, non poter concorrere un dottorato anche se hai fatto tutte le scuole in questo paese. Sono esempi concreti che ho incontrato nella mia vita, ecco.
E questo si chiama segregazione occupazionale, si chiama segregazione lavorativa, che cioè non è una questione simbolica quella della cittadinanza, non lo è, e non lo è a maggior ragione in un contesto, perché appunto 20 anni fa vivevamo ancora questo sogno che sembrava realizzabile di un'Europa molto diversa, dove gli stati-nazioni avrebbero avuto un peso molto minore, quindi anche la cittadinanza nazionale ci serviva molto meno. Oggi ecco, ci guardiamo intorno e vediamo che non siamo andati in quella direzione lì, siamo andati in una direzione completamente diversa. Anche all'interno dell'Europa le cittadinanze nazionali pesano diversamente, e quando non hai una cittadinanza europea in Europa appunto non circoli, hai una mobilità limitata, accedi in maniera molto diversa alle opportunità. E quindi la questione della cittadinanza non è una questione di orpello, è una questione che è diventata più discriminatoria oggi rispetto a quando questo è la mia opinione, il mio parere, rispetto a quando appunto 20 anni fa questa battaglia è stata giustamente portata avanti, e questo ci tengo a dirlo, sono state soprattutto le ragazze e i ragazzi appunto di figli e figli di migranti a portare avanti questa questione da sempre in Italia, anche sollevando con una bella immaginazione rispetto a cose che nel dibattito italiano non c'erano, la necessità non c'erano, non entravano, no? Lo ius soli, lo ius culture sono lo ius culture, lo ius scole sono stati comunque temi che sono venuti da lì, che sono venuti appunto da una presa di parola in prima persona, anche se purtroppo ancora non si è arrivati a nulla di concreto.
Senti, noi intanto ti ringraziamo, continueremo a seguire questa questione cercando insomma da vicino. Ricordiamo ancora Enrica Rigola, straniera, migrazioni, asilo, sfruttamento in una prospettiva di genere, di cui ci riserviamo di parlare un po' più ampiamente. Ti ringraziamo e ci risentiremo presto, perché insomma speriamo che non scompaia tutto nel caldo dell'estate, ecco, di questo dibattito.
Certo. Speriamolo. E ecco, forse l'ultima cosa da dire, che insomma un po' l'accennavi anche tu, la questione della cittadinanza, e questo forse è un altro tema che andrebbe affrontato, non è solo la questione del milione di giovani studenti che stanno sui banchi di scuola senza avere la cittadinanza, è anche la questione delle loro famiglie. Cioè avere un figlio, una figlia che acquisisce la cittadinanza significa poi avere per tutti una situazione più stabile, e quindi anche questo porterebbe, sarebbe un passo in avanti importante. E quindi seguiamola tutte e tutte questa questione della cittadinanza, perché è davvero importante, lo è per tutti noi, non solo per le figlie e i figli di chi è stato migrante in Italia. Grazie a voi.
Grazie ancora Enrica, a presto.
Ciao.
Ciao.
forma de cuento represento miles de vidas. Tengo tendencias suicidas. Tu barrio de venida, no estoy de paso, vengo de la ciudad perdida. Repaso de ensis, acaso reís. Un vis a vis conmigo, ¿qué decís? Os hago pis. Flipis de mini dis,